programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Ben trovati a Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera in diretta e il giovedì mattina in replica dopo Buongiorno Cagliari, studio Vito Biolchini e come sempre i nostri temi legati al volontariato, all'associazionismo, ai diritti civili, ai quartieri. Parliamo nuovamente di Rom. Qualche anno fa ricorderete l'abbandono da parte della comunità del campo sul 554, poi una specie di micro diaspora nei comuni dell'area metropolitana di Cagliari. L'ASC, l'associazione contro l'emarginazione, sta seguendo il caso. Il presidente Antonello Pabis oggi con noi. Ciao Antonello.
Salve.
Ci sono novità, qualche giorno fa avete mandato un comunicato, l'abbiamo letto anche su la stampa, insomma una situazione anche per certi aspetti imbarazzante, perché due famiglie di Rom, in tutto 25 persone, poi si sono ritrovate in capannoni a Selargius, abusivi, adesso li dovranno lasciare. Che cosa è successo esattamente?
Era una domanda?
Era una domanda, cosa è successo esattamente?
Allora, ecco la risposta. Bisogna premettere che da circa 2 anni i Rom hanno abbandonato il campo, l'ex campo sulla 554, e che con un colpo solo il Comune di Cagliari si è liberato la presenza, della fastidiosa presenza di tutta la comunità Rom, che è stata distribuita in altri comuni dell'area vasta di Cagliari. La collocazione dei Rom è avvenuta in luoghi improbabili, almeno come abitazione normale di una famiglia qualunque, perché si tratta di case fatiscenti, case da riadattare, e comunque altri edifici non idonei allo scopo abitativo.
Come mai è avvenuto questo, avviene questo? Ci sono, immaginiamo, delle difficoltà oggettive nel trovare appartamenti, però forse chi lo sa, insomma, perché finiscono sempre. Ricordiamo la vicenda della famosa villa con piscina, che poi insomma tanto villa non era.
Io a questa domanda non so rispondere, bisognerebbe chiedere a chi si è occupato della collocazione dei Rom in questi immobili. Certo è che le ville con piscina non sono mai esistite, e che esistono invece nella realtà luoghi fatiscenti, irregolari, alcuni abusivi. Ecco. Nel caso di queste ultime famiglie di cui stiamo parlando oggi, si tratta di piccoli capannoni costruiti abusivamente, e due dei quali già acquisiti al patrimonio del comune di Selargius. Ecco, in questi piccoli capannoni, al modico prezzo in un caso di 1000 euro al mese e nell'altro di 2000 euro al mese, sono state alloggiate le famiglie ai quali oggi viene chiesto di sgomberare, che sgombereranno. Hanno ottenuto dal sindaco di Selargius, che ha seguito personalmente gli eventi, di poterci stare ancora per una decina di giorni in attesa di un altro luogo idoneo. Il problema però non mi sembra quello, il problema più grosso. Quello è già un bel problema, ma il più grosso è un altro. Al termine del piano di reinserimento sociale, che ricordo era triennale.
Quindi sono già passati 2 anni.
Sono già passati 2 anni, rimane 1 anno. La domanda è: al termine, alla scadere del triennio, che cosa succederà a queste famiglie? E che cosa avverrà anche tenendo conto del fatto che la precarietà di queste famiglie è peggiorata, è maggiorata?
Quante persone hanno lasciato il campo sulla 554?
dalla 554 oggi dovrebbero essere nel territorio della Rovasta circa 160 persone, se non ricordo male.
Quindi stiamo parlando di una comunità abbastanza piccola,
insomma. Abbastanza piccola, però con molti minori. Questo va sottolineato, perché se per una, per un adulto la dispersione nel territorio senza una la certezza di un'abitazione, con un lavoro quasi sempre irregolare, non si è fatto nulla nemmeno per regolarizzare la posizione lavorativa dei Rom, con tante altre difficoltà, se per degli adulti voglio dire, si può immaginare che ci sarà comunque una soluzione, non quella più auspicabile, ma quella che un adulto può trovare, certo, anche sotto un ponte, intendo. Per i bambini è un po' diverso.
Ma quali erano gli accordi che erano stati presi quando appunto ci fu lo sgombero sulla 554?
Gli accordi furono questi. Il Comune di Cagliari si impegna, con i contributi anche della Regione Sardegna e comunque provenienti dall'Unione Europea, ad avviare un programma di reinserimento sociale che prevedeva tre punti: un'abitazione più o meno regolare, ma era più regolare, io dico più o meno perché a me sta cosa qui non convince molto, che ai Rom si debba necessariamente dare una casa così come la immaginiamo noi. Bisognerebbe chiedere a loro che cosa, ecco, quali sono i loro bisogni e quali e le loro preferenze. Per tenerne conto, considerato che hanno delle esigenze particolari, bisogna che noi le conosciamo. Le case si costruiscono a misura d'uomo, non gli uomini a misura di casa. C'era il problema del lavoro e quindi un riordino con il loro contributo della loro attività lavorativa. Loro ci puliscono, questo è il loro escamotage preferito in questo momento, preferito è quello che gli lasciamo, ci ripuniscono il territorio da rottami, da plastiche, no? Ma anche i nostri giardini, ma anche i nostri scantinati. E molto spesso noi, anziché conferire regolarmente alle discariche i rottami speciali, li conferiamo ai Rom, sì, con la scusa del noi siamo buoni, si sa,
certo,
con la scusa del regalare rottami di ferro, alluminio, spezzoni di rame, eccetera, gli diamo anche tutta la plastica e tutti i rifiuti speciali che
andrebbero smaltiti in maniera onerosa.
Che andrebbero smaltiti in maniera molto più onerosa. Ecco, lì dovevamo metterci mano, questo era l'impegno, nulla si è fatto.
Il terzo punto?
Il terzo punto era la scolarizzazione dei bambini Rom. Allora, i bambini Rom si sa che, tranne qualche caso eccezionale, hanno maggiori difficoltà dei nostri bambini, per mille ragioni. I nostri figli hanno un genitore che sa leggere e scrivere, quantomeno può aiutarli nei compitini. Spesso le famiglie Rom sono fatte di hanno dei genitori che sono analfabeti e così via. Ecco, direi che la situazione anche da questo punto di vista è peggiorata, nel senso che oltre una borsa di plastica e quattro penne e quattro quaderni, questa è stata la spesa fatta dalla Caritas per sostenere la frequenza scolastica dei bambini Rom. Oltre a questo non si è fatto nulla, davvero nulla, anzi i cambi di abitazione così frequenti direi che danneggiano
tutto,
molto, certo, danneggiano molto la frequenza scolastica dei bambini.
Strange things are happening on a Friday night. Girls meet boys and lots of hugging and kissing under
under the golden moon that shines a silver light. Ooh, I'd like to be one of them, but I'm like a wandering sheep, a wandering sheep on this island, with no one to love me, with no one to kiss me. And that's why I say, someone please take my hand and let us go. I keep on thinking, I wish it was me. Friday night, girls meet boys, and lots of hugging and kissing under the golden moon that shines a silver light. Ooh, I'd like to be one of them, but I'm like a wandering sheep on this island, with no one to love me, with no one to kiss me. And that's why I say,
parliamo di Rome a Cagliari con Antonello Pabis dell'Ash. Situazione abbastanza sconcertante, Antonello, dopo due anni che non si sia fatto ciò che si era promesso, lascia senza parole oggettivamente, anche perché stiamo parlando di numeri molto bassi. La gente si immagina che la comunità Rom sia composta da chissà quante migliaia di persone, ma insomma i numeri che stai portando alla nostra attenzione sono abbastanza limitati. 160 persone, tra cui moltissimi, la metà immagino minori, quantomeno quasi la metà, quindi insomma i numeri possono dare la possibilità di sviluppare anche un progetto sperimentale, anche tenendo conto di tutto quello che è stato fatto nel resto d'Italia. Ecco, non siamo all'anno zero per quanto riguarda l'integrazione dei Rom.
Ma sì, io sono piuttosto addolorato. I miei minori non sono quasi la metà, sono ben oltre la metà, sono più di 100. E sono dolorato perché io ho potuto osservare che laddove si interviene un pochino più seriamente i risultati ci sono.
C'è l'esperienza di Selargius?
Ma per esempio l'esperienza di Selargius, dove le istituzioni non è che sono state più presenti che in altri posti, in verità. Forse, anche se non sembra, c'è stata maggiore tolleranza, abuso di questo termine che non mi piace, per dire che comunque non ritengo quello del comune di Selargius peggiore di altri. Ecco, a Selargius c'è la prima ragazzina, l'ho segnalato, che va al diploma quest'anno. Ed è la prima ragazzina in Sardegna. E come si spiega ciò? È banale. Lei ha avuto degli amici, i nostri volontari, che hanno fatto delle ripetizioni, hanno sostenuto i bambini di quel campo che frequentavano la scuola, e ha avuto una famiglia più attenta che altri genitori, insomma, rispetto ai loro bambini. Ripeto, non tutti hanno gli stessi strumenti. Chiaro. Bisogna tenerne conto, e in ogni caso un bambino ha solo diritti, direi che di doveri non è che ne ha, insomma. Un bambino quando viene al mondo ha solo diritti. se gli adulti, non solo i genitori, però siamo tutti responsabili della maggiore o minore civiltà del paese in cui viviamo, se gli adulti negano ai bambini i diritti, negano loro le opportunità, mi sembra evidente che si può già prefigurare un futuro quantomeno incerto.
Antonello, cos'è successo con l'amministrazione Zedda? Perché qualcosa non ha funzionato evidentemente in questo passaggio delicato? Ricordiamo gli anni del centrodestra in cui c'era una situazione abbastanza compromessa, abbastanza delicata, si aspettava la svolta c'è stata oggettivamente, il campo è stato chiuso, però poi quello che ci racconti è sostanzialmente un passo indietro.
Qui tocchi un tasto dolente soprattutto per me, che ho sostenuto l'elezione di questa giunta. Il sindaco Zedda non ha voluto nemmeno incontrare i Rom. Noi abbiamo chiesto al sindaco di istituire un tavolo di lavoro per il trattamento della questione, con la partecipazione assieme agli amministratori, la partecipazione solidale nostra, delle associazioni interessate, degli enti eventualmente interessati, ma e soprattutto dei Rom. A questa richiesta il sindaco non ha nemmeno risposto, devo dire. Noi abbiamo aspettato 4 giorni fermi davanti al municipio in via Roma assieme ai rappresentanti della comunità Rom, che lui decidesse di incontrarci, e non ci ha incontrato e non ci ha nemmeno risposto. Quindi cosa è successo? Io esattamente non lo so. Di sicuro è avvenuto che la tanto sbandierata democrazia partecipativa del sindaco Zedda in campagna elettorale, della sua coalizione, del suo partito in campagna elettorale, è stata riposta nel dimenticatoio, e che anche soltanto la disponibilità ad un confronto da parte dello stesso sindaco Zedda e del suo partito sono svaniti nel nulla.
Da qualche parte qualcuno ha contestato la rappresentatività vostra e del gruppo delle famiglie Rom, dicendo in realtà i Rom sono anche altrove, non sono rappresentativi di tutti.
Ma nessuno è, come dire, si può prorogarsi, come dire, nessuno può dire di rappresentare il mondo intero. Io non voglio essere giudicato per il numero di firme che raccolgo presso i Rom, e ti assicuro che sono tantissime. Potrei dire tutte. Io vorrei essere giudicato per le proposte che faccio. Queste sono sciocchezze, sono scuse per non entrare nel merito delle proposte. Noi abbiamo raccolto la disponibilità dei Rom a fare un passo in avanti, a non fare tante richieste, possibilmente a non farne nessuna, se non quella di essere riconosciuti come soggetti portatori di diritti e di doveri, come cittadini disponibili a sedersi al medesimo tavolo di discussione per trovare solidalmente le soluzioni raggiungibili. Ecco, nemmeno questa proposta l'amministrazione del Comune di Cagliari ha accolto. Quindi dire che l'associazione non è rappresentativa, dire che i delegati Rom non sono rappresentativi, che non tutti i Rom la pensano allo stesso modo, significa fare un'operazione sporca che divide i Rom tra di loro, o che vorrebbe dividere i Rom tra di loro, e ci hanno tentato, e che vorrebbe dividere i Rom dalle associazioni di tutela. Il risultato è questo: che i Rom, che tendenzialmente rifiutano la guerra, rifiutano i conflitti e non parlano mai male di nessuno, ringraziano anche l'amministrazione comunale e la Caritas e tutti coloro che si occupano di loro, anche quelli che ci hanno sguazzato sui contributi per i Rom e che invece hanno utilizzato per discutibili corsi di formazione professionale e quant'altro. Però succede che tra di loro i Rom parlano, si parlano, e oggi la popolarità tra i Rom del Comune di Cagliari, della Caritas, dei servizi sociali del Comune di Cagliari è praticamente sotto le scarpe.
Antonello, un'ultima domanda: quale sarà il destino delle due famiglie, delle 25 persone che fra qualche giorno dovranno lasciare i capannoni di Selargius? Dove andranno?
Anche questo è un bel problema. Io credo che intanto occorre dire che il Comune di Cagliari è responsabile di dare risposta a, di darti la risposta, insomma. Noi fino al terzo anno il Comune di Cagliari è responsabile della cosa. Oltre il terzo anno pure, però.
Certo.
Perché non si può scaricare sui sindaci dei comuni limitrofi senza nemmeno un incontro, senza nemmeno un'informazione, anzi, e senza un concorso che tenga conto anche degli impegni del Comune di Cagliari non mantenuti. Quindi quale soluzione ci sarà? Io credo che occorrerebbe immediatamente, e a tal fine noi abbiamo chiesto un incontro sia al sindaco del Comune di Selargius che all'assessore dei servizi sociali del Comune di Cagliari, e chiederemo anche al prefetto di volerci incontrare, perché immediatamente, senza perdere altro tempo, si potrebbe cominciare a parlarne. Non diamo ricette, non diamo soluzioni, stiamo dicendo soltanto: santi Dio, sediamoci allo stesso tavolo, se è vero che tutti quanti vogliamo trovare una soluzione positiva.
E staremo a vedere come andrà a finire. Grazie a Antonello Pavis dell'Asce, insomma, grazie per la testimonianza e per l'attività che portate avanti.
Grazie a te, arrivederci a tutti.
We should take the time, express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say, we shouldn't waste another day. Why don't we give love a chance, bring back into our romance the things we hold so close, my dear. Understanding closeness fears. Life is now a different scene, only 17. Some people think that she's too young, they say her life has just begun. No reason to feel insecure, her mind and body all so pure. I'd love to share my life with her, seemingly I love you too. Life is so many changes I've seen, don't you know? Out how much you mean to me, oh, no.
Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera. Vi ricordo la replica il giovedì dopo Buongiorno Cagliari dalle 10. Fede politica, sfide del tempo presente, un incontro dibattito con Frei Betto alla comunità La Collina sabato prossimo alle 18, e ne parliamo con Pierpaolo Loi. Ben trovato.
Buonasera.
Intanto parliamo di questo straordinario personaggio, inquadriamolo, presentiamolo ai nostri ascoltatori.
Frei Betto, al secolo Carlos Alberto Libanio Cristo, è stato ed è tuttora un personaggio di punta nella chiesa brasiliana, la chiesa legata alle comunità di base soprattutto, teologo della liberazione, saggista, scrittore. Un personaggio che ha attraversato la seconda parte del Novecento vivendo nella sua carne ciò che sono state le dittature nell'America Latina. Nato nel 1944, a 20 anni faceva parte del movimento studentesco cattolico, di cui era anche dirigente. Ma nel 65 decide di entrare tra i domenicani. Nel 1969 viene incarcerato, ci starà per fino al 72.
E quindi insomma la lunga detenzione,
le sue lettere dal carcere, dai sotterranei della storia, sono state edite anche in Italia da Mondadori. Un libro che ha dato notorietà a Frei Betto, poi ne sono succeduti altri molto interessanti, tra cui Battesimo di Sangue, e nel 1985 fa un'intervista a Fidel Castro sulla fede, un libro edito in Italia l'anno seguente dalle Paoline.
Cosa dice oggi Frei Betto del mondo, della Chiesa, una Chiesa che appena celebrato il primo anno di pontificato di un altro appunto religioso sudamericano come Francesco Bergoglio, Papa Bergoglio, Mario Bergoglio?
Penso che Frei Betto guardi con interesse e con speranza, come anche altri teologi dell'America Latina, soprattutto per un atteggiamento, possiamo dire, anche nuovo del rapportarsi del Vescovo di Roma, come ama chiamarsi Francesco, alla comunità ecclesiale mondiale. Frei Betto, certamente nella sua esperienza pastorale, si è occupato soprattutto di operai, di contadini, dei senterra. È stato a capo appunto di queste pastorali che accompagnavano anche le lotte in Brasile per una vita più dignitosa, e soprattutto ha accompagnato come consigliere durante il primo mandato il presidente Lula, organizzando con lui la campagna Fome Zero, cioè un intervento per sopperire alla parte della popolazione che spesso non aveva neppure un pasto sicuro al giorno. Io ho avuto la fortuna, insieme a Don Ettore Canavera, di fare un viaggio con la rete Radio Resh, l'associazione di cui facciamo parte, in Brasile nel 93, ed incontrare Frei Betto a San Paolo, anche se per pochi momenti. E in un diario scritto, sono andato a rivederlo, abbiamo incontrato San Paolo in occasione di una cena organizzata dalla madre, che è una grande cuoca e che aveva presentato per la presentazione del suo libro sulla cucina del Minas Gerais. Quindi con Frei Betto abbiamo potuto scambiare poche parole, però a proposito di chiesa ricordo una sua battuta che ho proprio trascritto alla lettera. diceva: noi siamo vicini, noi siamo lontani dal Vaticano e vicini a Dio, voi siete vicini al Vaticano e lontani da Dio. Quindi questa battuta è rimasta. Ma Frebetto è venuto spesso in Italia, ha partecipato anche a convegni nazionali della Lettera di Resch, e comunque viene spesso, e nei suoi viaggi incontra comunità, gruppi, e ciò che ricava come aiuto finanziario serve a sostenere alcuni progetti che porta avanti in Brasile. Ultimo dei quali, ma non per importanza, è una scuola di formazione politica. Infatti si terrà a maggio in Brasile un seminario in cui saranno coinvolti 400 giovani che verranno da tutte le parti del Brasile, proprio sul tema fede e politica che noi abbiamo proposto.
Paolo Loi della rete Radio Resch ci parla dell'incontro dibattito che ci sarà sabato alle 18 alla comunità La Collina Serdiana con Frei Betto, un personaggio straordinario. Fede politica, sfide del tempo presente, cosa la nostra realtà può apprendere dalla realtà sudamericana quando si parla di fede politica. Sono due mondi molto diversi, prima si citava il Vaticano, la vicinanza e la lontananza dal Vaticano, però sono anche, diciamo, due sistemi culturali diversi, due esperienze diverse. Oggi noi cosa possiamo prendere, cosa i cattolici possono prendere dall'esperienza sudamericana?
L'esperienza sudamericana, che ha attraversato metà del secolo scorso e che si affaccia certamente molto cambiata nella realtà di oggi, perché il mondo non è tanto più diviso tra nord e sud, sì, permane un po' questa divisione, ma anche nel nord ricco ormai ci sono fasce di popolazione che vivono la realtà che hanno vissuto i popoli latinoamericani e che vivono in parte ancora, e quindi di situazioni di ingiustizia sociale molto forte. Allora, la Chiesa in America Latina è stata una Chiesa che è andata a braccetto col potere, col potere politico,
con le dittature,
con le dittature, ma dopo il Concilio Vaticano II c'è stato un movimento di sia a livello di base, attraverso le comunità di base, sia a livello di pensiero anche magisteriale. Basta pensare alla seconda conferenza dei vescovi latinoamericani tenutasi a Medellin nel 1966, a cui partecipò anche Paolo VI, dove il grido dei poveri, che era la stragrande maggioranza della popolazione dei paesi latinoamericani, è arrivato al cuore della Chiesa, e da lì ecco nascere tutta una Chiesa che si schiera con il proprio popolo.
È un po' quello che ha detto Papa Francesco qualche giorno fa, dicendo: non sono comunista, io metto i poveri al centro, perché così dice il Vangelo. Si è sentito in quella frase molto la sua appartenenza a quel mondo culturale sudamericano e anche della fede sudamericana.
Certo, è quella Chiesa che in parte è stata anche martirizzata in America Latina, perché in America Latina dal 64, negli anni, fine anni 60, gli anni 70 e 80, ci sono stati molti colpi di Stato, dittature militari, quasi tutte appoggiate dalla CIA, lo dice bene anche Frei Beto questo.
Ormai nei libri di storia
certo. E allora dalle comunità di base, dalle organizzazioni popolari, pensiamo all'America Latina, un popolo di una religiosità popolare, ma per la maggior parte cristiana, con le fasce poi degli indigeni, degli indios, però certamente con una presenza forte del cristianesimo. Allora, basta ricordare un vescovo, Monsignor Oscar Arnulfo Romero, che fu ucciso proprio perché appoggiando le organizzazioni popolari, cioè dichiarando, scrivendo anche in una lettera pastorale, il diritto dei contadini, degli operai a organizzarsi. Questo diritto era negato nelle società latinoamericane, perché la ricchezza era in mano a un'oligarchia latifondista che non voleva cedere niente. Allora, Monsignor Romero in qualche modo ha appoggiato, senza mai giustificare la violenza, perché non era d'accordo con una resistenza armata, però ha sempre difeso un popolo crocifisso, martoriato, devastato dalla...
Rispetto a questo paradigma, che è un paradigma altissimo, straordinario, ma fatte anche, come dire, le debite proporzioni, la Chiesa sarda dove si colloca?
Secondo me la Chiesa sarda, cioè non è stata capace di se non in alcune frange anche di un clero che si è schierato proprio dalla parte della povera gente, ha tentato anche, per esempio, la Chiesa cagliaritana di fare una pastorale del mondo del lavoro. Io spero che la Chiesa oggi, soprattutto anche sotto la spinta di Papa Francesco, che oltretutto a Cagliari ha usato parole molto forti, ha parlato di lotta degli operai per i propri diritti. Non è una parola così comune all'interno della Chiesa, quindi è giusto lottare.
Insegnaci a difendere il nostro posto di lavoro, ha detto nella preghiera improvvisata nel largo.
Sì, e poi agli operai ha parlato anche di lotta giusta per i propri diritti, di rivendicare questi diritti. Quindi noi speriamo che la Chiesa si ponga sempre di più, in un momento così critico del vivere oggi, del vivere quotidiano, in una terra dove i giovani ripartono, emigrano, e sono quelli soprattutto le intelligenze che vanno via dal nostro paese, dalla nostra Sardegna, che si riproponga fortemente il discorso della della redistribuzione della ricchezza. C'è una campagna che si chiama Aboliamo la povertà. Io ne vorrei aggiungere un'altra insieme a questa: aboliamo la ricchezza, quella ricchezza sproporzionata, per cui non è più possibile, non è tollerabile che non ci si possa curare o avere delle scuole funzionanti, decenti, e poi magari si spendano soldi in stipendi stratosferici per i dirigenti, o si spendano i soldi per gli F-35 per la guerra.
Grazie a Pierpaolo Loi di Rete Radio Resh, con lui abbiamo parlato di fede politica, sfide del tempo presente, il tema intorno al quale ruoterà l'incontro dibattito con Frei Betto sabato 12 alle 18 alla comunità La Collina di Serdiana. Grazie.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
Oh, wow.
Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
Davide Cabras alla parte tecnica ci introduce alla terza e ultima parte di Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera che vi ricordo va sempre in replica il giovedì dopo le 10, dopo Buongiorno Cagliari. I temi oggi un po' si tengono tra di loro, abbiamo parlato della crisi nell'ultima parte della chiacchierata con Pierpaolo Loi, e la crisi la toccano con mano i consumatori e l'affronta la fede del consumatori il presidente regionale Andrea Pugeddu con noi qui a Radio X. Un saluto.
Buonasera.
Il servizio Noi Contiamo l'avete attivato, insomma, per cercare di aiutare i cittadini che hanno difficoltà economiche, contratti illegittimi, controversie con banche, insomma, leggiamo i giornali e più o meno vediamo che, insomma, questi sono oggi i problemi. Quante persone oggi hanno queste difficoltà?
Ma i nostri dati sono limitati a quelli della nostra organizzazione. Il dato nazionale eclatante è che abbiamo superato come sofferenze i 150 miliardi di euro. È un dato in costante crescita che non sembra trovare forme di rallentamento. Per quanto attiene la nostra situazione regionale, calcoliamo che almeno il 20% dell'utenza che si rivolge ai nostri sportelli ha problemi di questo genere, quindi problemi di sovraindebitamento o di difficoltà comunque ad adempiere alle obbligazioni contratte con banche finanziarie.
Ecco, fino a qualche anno fa si parlava del fenomeno finanziario, dell'indebitamento selvaggio. Adesso l'impressione è che veramente la gente non abbia soldi, al di là poi di coloro che un po' si rovinano l'esistenza con mutui su mutui su mutui con le finanziarie.
Allora, è successo questo: all'inizio la crisi è stata aggredita l'uso selvaggio dello strumento finanziario anche per alimentare un mercato che altrimenti non avrebbe avuto
certo sbocchi.
E quindi, se ricordate, le vendite del televisore, paghi fra 6 mesi, paghi fra un anno, quello non è stato altro che in quel momento incentivare il mercato e quindi garantire la vendita al commerciante, ma di fatto si è tradotto in un'ipoteca sul futuro di quella famiglia che poi dopo un anno si è trovata in difficoltà. Quindi,
peraltro, in una situazione economica che è peggiorata nel frattempo,
quindi, migliorata. Diciamo che la scommessa fatta sul futuro dagli operatori commerciali è stata persa perché non sono migliorate le condizioni economiche complessive. Quindi la leggerezza con cui sono stati sostenuti i consumi delle famiglie, quindi senza un accertamento effettivo sulle potenzialità economiche future, poi ora i nodi stanno venendo al pettine, quindi i problemi non sono migliorati, i problemi economici, e quindi le banche stanno iniziando ad esigere i propri crediti.
Servizio Noi Contiamo, in cosa consiste esattamente?
Allora, nasce dalla consapevolezza che questo problema si stesse diffondendo, che le famiglie in crisi tendono a chiudersi in se stesse, che hanno quindi difficoltà anche a rappresentare di avere problemi economici, e quindi abbiamo ipotizzato di costituire un team di persone che abbiano lo scopo di aiutare queste famiglie con una formazione non già e non solo necessariamente giuridica, ma anche con un approccio che tenga conto delle difficoltà anche psicologiche di queste famiglie. Quindi in buona sostanza abbiamo costituito una sorta di task force.
Quali sono i casi classici che contate di affrontare o che già si sono presentati, allora, alla vostra attenzione?
Noi abbiamo ritenuto di rendere pubblico l'attivazione del servizio quando già abbiamo 3 mesi, quasi 4 di rodaggio, anzi 4 mesi di rodaggio compiuti a giorni, anche perché volevamo rendere pubblico un servizio solo una volta che abbiamo accertato la funzionalità effettiva. Il caso ultimo di oggi: una signora con un mutuo casa di circa 500 euro con uno stipendio da 900. Cioè, pare evidente che quando questo è un caso classico e non di particolare sofferenza, però è rappresentativo del fatto che al momento in cui è stato sottoscritto il mutuo non si è data un'effettiva e rigorosa non si è fatto un effettivo e rigoroso esame delle condizioni economiche della signora, non si è badato al fatto che in futuro avrebbe avuto per forza di cose difficoltà a trovarsi oltre metà dello stipendio vincolato col mutuo, e quindi oggi la signora continua a pagare, perché i nostri utenti sono persone oneste e generalmente tendono ad adempiere alle proprie obbligazioni, ma in realtà a breve si troverà impossibilitata a farlo.
E voi come intervenite sotto questo aspetto?
Sotto questo aspetto noi faremo valere la scorrettezza precontrattuale, nel senso, se la banca avesse adottato tutti gli accorgimenti che sono previsti dalla legge, avrebbe necessariamente portato ad un contratto diverso, ad un mutuo con condizioni diverse, quindi in forza di questo chiederemo una rinegoziazione che, tra l'altro, ai tassi attuali potrebbe garantire alla signora di avere una rata conforme alle proprie possibilità.
Exactly what we think. like a king and then a queen.
Consumatori ha aperto il servizio Noi Contiamo per aiutare i cittadini a risolvere le controversie con banche finanziarie. Ne stiamo parlando con il presidente Andrea Pugedu. Dove si trova il servizio fisicamente?
Allora, attualmente lo gestiamo a Cagliari in Viale Monastir 15. Cagliari fa da capofila tutta la regione, quindi comunque in tutti i nostri sportelli presenti su tutto il territorio è possibile rivolgersi per questo genere di controversie, insomma.
Prima abbiamo citato un caso abbastanza semplice, parliamo di casi un po' più complessi, se è possibile, ovviamente.
Abbiamo recentissimamente proprio il caso di questa signora che con l'importo complessivo delle rate dei propri finanziamenti supera il proprio stipendio. Ha un ottimo stipendio perché lavora comunque per un ente pubblico, un lavoro sicuro. Però avendo la cessione del quinto, la delega sul quinto e diversi finanziamenti per acquisti finalizzati per credito al consumo, ha superato di gran lunga il proprio stipendio. Di fatto non è in condizioni di soddisfare la pretesa delle banche. Ricordiamo, la cessione del quinto dello stipendio è uno dei contratti più perversi, cioè si fa ricorso a questa forma di finanziamento quando già il debitore si trova un po' compromesso, ma talvolta non aiuta certo a risollevare la propria condizione, anzi nella gran parte dei casi diventa la mazzata finale.
Il colpo di grazia.
Cerchiamo di starci attenti, ecco.
Si può fare un profilo psicologico di queste persone che poi arrivano a trovarsi in una situazione di questo genere? Chi sono?
Allora, inizialmente diciamo che si entra nel circuito con la necessità di rappresentare uno stato che effettivamente non si, uno status che non si possiede, quindi l'acquisto di beni anche voluttuari, cioè che non necessariamente sono necessari per assolvere le condizioni alla vita quotidiana, insomma. Poi si entra in una spirale perversa perché comunque si ritiene, non trattandosi di soldi maturati col proprio lavoro, sembra quasi che siano regalati. Non si percepisce il fatto che pagando gli interessi sostanzialmente si perde una grossa fetta del potere d'acquisto della famiglia. Quindi se si pagano il 10% di interessi è come se si guadagnasse il 10% in meno se gli acquisti poi vengono fatti attraverso... Poi c'è la formula della carta, oggi
revolving.
La famosa revolving è una formula che è accattivante per il consumatore.
Come funziona?
È una formula perversa, sostanzialmente si ha un plafond, quindi una sorta di fido permanente che si va a ricostituire man mano che si pagano le rate. Quindi se io faccio un finanziamento per 1.500 euro, man mano che pago le rate, ricostituisco quei 1.500 euro e vi posso comunque accedere. Ora, ciò non è che sia gratuito. Innanzitutto è un contratto che prevede degli interessi veramente elevatissimi. Il minimo che abbiamo riscontrato è intorno al 20%, quindi un contratto folle. E poi il paradosso è che come è costruito questo contratto, in caso di mora, siccome c'è la capitalizzazione della rata impagata, cioè se io ho avuto 1.500 euro di finanziamento, ne ho pagato 300, ho ricostituito 250 del mio plafond iniziale, se non pago la successiva rata, quella rata viene addebitata a quei 300. Quindi cosa succede? Quei 300 diventano 250 e quei 50 mi vengono di nuovo, maturano di nuovo interessi, quindi la parte capitale e la parte interessi continua ad aggravare la mia posizione. Se noi da un esame di tutte le posizioni revolving che abbiamo avuto, è quasi impossibile riuscire ad arrivare all'estinzione del finanziamento.
È sconcertante. Che consiglio date e che appello si può fare adesso alle persone che ci stanno ascoltando? Quando suona il campanello d'allarme? Quando arriva il momento di affidarsi a servizi come il vostro?
Ma il campanello d'allarme suona quando si inizia ad intravedere che nel futuro possano esserci difficoltà. Non aspettiamo il momento in cui ci troviamo in uno stato di mora, perché diventa anche complesso, più complesso trattare poi con le controparti. Una volta che si ha questa percezione ci si può rivolgere serenamente a noi, non ci sono, garantiamo la più totale riservatezza ai nostri utenti, e il lavoro che facciamo noi non è altro che quello di cercare di rinegoziare le condizioni con le banche o le finanziarie. In rarissimi casi attiviamo procedure ulteriori, ad oggi non abbiamo avuto la necessità di fare cause, per dire. Quindi
allora ricordiamo dove siete, se ci sono anche degli orari.
15. Siamo aperti tutti i giorni, mattina e sera, dalle 9 alle 12, dalle 12.30 anche alle 13, ma insomma l'orario effettivo sarebbe alle 12.30, e dalle 16 alle 19.
Grazie allora ad Andrea Pugeddu, presidente regionale di Federconsumatori. Con lui si chiude la puntata di oggi di Extra Live. Ringrazio come sempre la parte tecnica Davide Cabras, da Vito Biolchini grazie per l'ascolto. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio X. Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.